Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, buone feste. Il 2022 era iniziato con le notizie dello schieramento di decine di migliaia di soldati russi al confine con l'Ucraina, ma nessuno immaginava che quella minaccia diventasse un giorno una guerra nel cuore dell'Europa. I giorni che hanno preceduto l'invasione sono stati caratterizzati dall'escalation verbale da parte del Cremlino. In sequenza i titoli dei GR del 21, 22, 23 e 24 febbraio.
Vladimir Putin ha deciso di riconoscere le repubbliche separatiste del Donbass. A breve l'annuncio con un discorso televisivo alla Russia. Lo ha già comunicato al cancelliere tedesco Scholz e al presidente francese Macron.
Crisi ucraina, Putin riconosce la sovranità dei separatisti sull'insieme delle regioni di Lugansk e Donetsk, ovvero tutto il Donbass, lo ha detto il presidente russo in conferenza stampa. Putin ha anche chiesto la demilitarizzazione dell'Ucraina e ha detto l'ingresso dell'esercito russo dipenderà dalla situazione sul terreno. Il Senato russo intanto ha approvato l'utilizzo di forze militari all'estero, come richiesto oggi dal presidente russo. Mosca ha anche ritirato dall'Ucraina tutto il personale diplomatico.
I leader delle repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale hanno chiesto a Vladimir Putin un sostegno contro l'aggressione di Kiev, lo ha detto il portavoce del Cremlino poco fa.
Le repubbliche popolari del Donbass si sono rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto. A questo proposito, ai sensi dell'articolo 51, parte 7 della Carta delle Nazioni Unite, con l'approvazione del Consiglio della Federazione e in virtù dei trattati di amicizia ratificati dall'Assemblea Federale di Mutua Assistenza, ho deciso di condurre un'operazione militare speciale.
Russian President Vladimir Putin says he has authorized a special military operation in Ukraine's Donbass region.
President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century.
In Ucraina è iniziata la guerra, la Russia ha attaccato stanotte, colpi di artiglieria sono risuonati ad Odessa, Mariupol, Kharkiv e nella capitale Kiev, dove sarebbe stato colpito più volte l'aeroporto. Lo spazio aereo ucraino è stato chiuso, nel paese è stato proclamato lo stato di emergenza.
Dunque le esplosioni ci hanno tirato giù dal letto, abbiamo impacchettato tutto, siamo scesi al piano terra.
Cette nuit, la Russia ha engagé une attaque militaire massive contro l'Ucraine.
Questo speciale è stato pensato come una serie di testimonianze dirette di cose che sono successe in Europa nel 2022. Avevano generato sentimenti di smarrimento e di incredulità perché nessuno se lo aspettava, così come nessun cittadino ucraino si aspettava di vedere la propria casa distrutta, di essere separato dai propri cari, perdere parenti e amici.
Stamattina alle 5 ci siamo svegliati tutti da bombardamento, da suoni di esplosioni che abbiamo sentito al centro di Odessa, che sono state due, poi un altro ancora. Allora ci siamo spostati fuori di città in una casa privata di campagna dove c'è la cantina dove si può nascondere perché siamo tutti con nostri amici che hanno due bimbi piccoli, io con la mia nipotina sempre piccola. Insomma siamo qui, a Odessa si sente bombardamento ogni tanto e i nostri diciamo hanno provato di rispondere, hanno provato di chiappare qualche missile, ma non è proprio diciamo adeguato, proporzionale attacco e la risposta, perché è chiaro che il nostro esercito, anche se è diventato tanto tanto più forte, ma comunque contro l'esercito di Russia capite voi che non è proprio facile, ma comunque tante persone si sono spostate da città, da diverse città ucraine, ma comunque non è panico totale, Ucraini si comportano abbastanza normale, mi piace vedere come si comportano, dare appoggio uno ad altro, insomma. E così ci fa molto piacere che i nostri amici italiani ci chiamano tutti, ci scrivono tutti, colleghi di mio marito. Mille grazie a tutti voi per appoggio.
I live in Kiev, Ukraine.
Io vivo a Kiev, il cuore dell'Europa, ma c'è la guerra. Vivo in centro, nel downtown di Kiev, quindi sentiamo le sirene d'allarme e il rumore delle armi tutto il tempo. Oggi abbiamo avuto la possibilità di comprare del cibo. Prima di allora non siamo mai usciti dai nostri rifugi. Ci sono stati dei momenti tranquilli e c'è stata la possibilità perché i negozi non erano vuoti oggi. Abbiamo internet, possiamo chiamare i nostri amici, ma non in tutti i posti. Mia suocera vive in un altro centro vicino a Ivaca. Oggi è il quarto giorno che non riusciamo a chiamarla, non sappiamo nulla. C'è un'altra città, Bryanka, nella stessa regione. Nessuna notizia, nessuna chiamata, niente. Non sappiamo se lì la gente è viva oppure no.
Borodyanka in the same region. No news, no calls, nothing. We don't know if the people are alive there or not. Our shelter is at school. It is the nearest shelter.
Il nostro rifugio è una scuola, è il più vicino a casa nostra. Quindi no, niente acqua, niente servizi, niente aria condizionata, niente aria. Arrivi lì e non riesci a respirare. C'è un altro rifugio in una stazione della metro, ma ci metterei 7 o 8 ore. E io ho un bambino piccolo, è troppo lontano da me.
Sono passati 10 mesi da quel 24 febbraio scorso. L'estrema rapidità con la quale stanno cambiando gli scenari di questa guerra li fanno sembrare 10 anni. È utile quindi tornare indietro, rivivere quei momenti e dirsi che bisogna fare di tutto per evitare in futuro altre guerre.
Ma la popolazione è stata presa di sorpresa, anche perché fino a ieri mattina i residenti di Kiev non immaginavano, in grande maggioranza, devo dire, ogni volta che abbiamo avuto occasione di parlare con loro, non immaginavano che si sarebbe arrivati a un attacco alla città. Invece questo è avvenuto nella notte scorsa, e dunque basti dire la coda dei supermercati, segno che la maggioranza dei residenti non si era approvvigionata per tempo. Noi siamo andati anche fuori Kiev per verificare la situazione anche dei combattimenti, delle esplosioni. Abbiamo osservato i danneggiamenti, anche edifici civili distrutti, gente che piange perché ha perso la casa, il negozio, e quindi un contesto davvero di guerra.
Sono sempre a Mariupol, dove stanotte dalle 4 ho cominciato a sentire dei colpi d'artiglieria, probabilmente verso est, nella zona della linea di contatto, e dove moltissime macchine stanno arrivando da lì.
Le 7 di stamattina hanno riaperto i negozi, vediamo di nuovo le file nei supermercati che sono quasi svuotati ormai. Anche questa, diciamo, è un'immagine della guerra, un po' gli assalti ai supermercati, appunto questi scaffali semivuoti. La gran parte di chi poteva andare via, quindi quelli che avevano più mezzi, le donne, i bambini, chi aveva parenti in altre città che hanno dato disponibilità o addirittura appunto in altri paesi, chi aveva più possibilità è uscito. Chi è rimasto sono persone che hanno problemi di salute, problemi di mobilità, le persone più vulnerabili, problemi economici. Oppure chi ha dei lavori essenziali che non può lasciare, quindi medici, poi chi sta andando al fronte, quindi chi in qualche modo invece è deciso a combattere. Molti hanno anche detto in questi giorni siamo qui per resistere perché non vogliamo lasciare le nostre case.
Beh, la città è chiaramente sotto la spada di Damocle, di questo enorme convoglio, che è fermo però in questo momento, secondo il Pentagono, da quello che vedono dai satelliti, a circa 40 chilometri dalle periferie nord di Kiev. E però gli sviluppi ci sono. Putin sta accerchiando tutta l'area della capitale da nord e da est. La guerra lampo non si fa in 5 giorni, quindi non crediate, non c'è battaglia finale. Non c'è battaglia finale, questa è una cosa lunga, e anche dire che se Putin dovesse conquistare questo paese, diciamo in 6 mesi, sarebbe comunque una guerra corta.
Erano nello scavo di Avvenire Annalisa Camilli di Internazionale, Andrea Nicastro e Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. E come avete sentito, tutti hanno parlato della fuga verso ovest delle famiglie, i primi posti sicuri sono Leopoli e la Polonia. Queste sono due testimonianze, una corrispondenza dal confine polacco dalla nostra Martina Stefanoni e poi Mariangela Paone del Diario da Leopoli.
Sì, guarda, io mi ero preparata psicologicamente al caos. Invece poi ieri quando siamo arrivati non ho visto il caos, però forse questa cosa mi ha colpito ancora di più perché sai, nel caos a volte perdi un po' gli sguardi, invece quando ci sono poche persone gli sguardi di queste persone sono molto più intensi perché sono diretti e quindi chiaramente gli sguardi delle persone, il dolore che veramente cioè, è proprio chiaro sulle loro facce, non c'è possibilità di non accorgersi che stanno soffrendo perché è veramente un dolore lampante. Questo mi ha colpito moltissimo. E poi mi hanno colpito tanto anche alcuni racconti che mi hanno fatto soprattutto i volontari con cui ho parlato ieri alla frontiera di Zolotin, che raccontavano intanto di come è cambiato il flusso negli ultimi giorni, nel senso che prima le persone arrivavano magari in macchina e spesso con piccole valigie, adesso in macchina non si riesce più ad arrivare, arrivano a piedi e con tante cose con loro, quindi c'è proprio anche un cambiamento di sentimento probabilmente per le persone che fuggono, magari inizialmente si pensava fosse una cosa più rapida, un momento di passaggio, mentre adesso ci si inizia a rendere conto, no? Direi che è già chiaro che le persone non arrivavano più in macchina ma tutte a piedi e tutte ad ondate. Probabilmente o le persone che dovevano arrivare in macchina sono già arrivate e quindi chi arriva adesso sono anche un po' i più poveri, diciamo, chi magari una macchina non ce l'ha o non ha la possibilità comunque di fare il viaggio con la macchina, quindi si muovono a piedi, tant'è che appunto quello che stavo dicendo prima è che mi hanno raccontato che di queste persone che arrivano con queste ondate di carovane a piedi, spesso arrivano magari con una scarpa sola, cioè nel senso che la fuga è talmente precipitosa, talmente poco organizzata che si scappa con quello che si riesce a raccattare e poi magari si fanno i chilometri con una scarpa sì e una scarpa no.
La fotografia è quella di un esodo che sembra non avere fine perché c'è un flusso costante di persone, un andare e venire continuo, soprattutto nei dintorni della stazione, che la parte di fronte all'entrata principale è praticamente diventata un campo profughi. È vero che le persone non sostano poi lì, ci sono delle organizzazioni che distribuiscono, ci sono dei gazebo, distribuiscono cibo, vestiti, però poi le persone non sostano, ci sono queste lunghe code, questi lunghi serpentoni di persone che si avviano verso la stazione, il flusso è costante ma lento e tu li vedi ad aspettare con temperature qui sempre intorno allo zero, anche meno la sera, bambini presi per mano, avvolti in questi vestiti che non bastano mai a coprire del tutto dal gelo che c'è in questo inverno, con queste attese che poi sono lunghe e imprevedibili, perché i treni devono fare dei giri molto lunghi per arrivare qui a Leopoli e non possono fare dei calcoli su quando partiranno, quando arriveranno. E anche nella città si respira un po' questa aria di sospensione, no? C'è un molto, io la definirei, c'è una situazione caotica e al tempo stesso sospesa, caotica perché c'è molto movimento, una città che comunque si sta preparando al peggio, che per adesso è l'aumento del numero delle persone che arriveranno nei prossimi giorni.
Mi dicevi fuori onda che è una cosa che ti ha colpito, queste fotografie di rifugiati con pochissimi bagagli.
Ho chiesto a molte persone perché fa impressione, no? Pensare che si preparino a lasciare il paese non sapendo quando e se potranno tornare e l'unico bagaglio che hanno magari è uno zaino o un piccolo trolley e dentro hanno davvero alcune addirittura me le hanno fatte vedere, pochi vestiti, qualche cosa essenziale e alcuni se sono riusciti ad avere del tempo in più per portare qualcosa che può sembrare superfluo ma che per ognuno di noi è fondamentale, qualcuno si è riuscito a strappare qualche minuto in più perché poi ti raccontano che hanno dovuto fare queste valigie quasi sempre in pochi minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. E dicevo, se qualcuno è riuscito a strappare qualche cosa in più, si è portato via per esempio delle fotografie, dei bimbi a scuola e fa un po' impressione vedere queste fotografie, una signora mi faceva vedere le foto dei suoi bambini vestiti da carnevale o la foto della classe dei suoi bambini, a differenza di altre crisi umanitarie, di altre crisi rifugiati, io direi che la quasi totalità delle persone che stanno fuggendo in questo momento sono donne e bambini e sono donne che dimostrano una forza straordinaria anche nel tentativo di far sembrare ai loro figli questo viaggio come qualcosa di diverso da quello che è. Una madre mi raccontava che aveva detto ai bambini che partivano per una lunga vacanza a casa della zia in Polonia, altre invece non hanno potuto raccontare nemmeno questa bugia a fin di bene perché i bambini li hanno dovuti portare via correndo proprio perché non riuscivano più a sopportare il rumore dei bombardamenti, come mi raccontava ieri una delle mamme che ho intervistato alla stazione qui di Leopoli. Il viaggio alle volte lo fanno intere generazioni. Poco prima di entrare qui in Ucraina, a Przemyśl, nella stazione di frontiera in Polonia, c'era questa donna Vira di 36 anni con le due figlie di 7 e di 11 e sua madre Valentina di 67 anni e viaggiavano tutte insieme in qualche modo appoggiandosi l'una all'altra ed erano appunto tre generazioni cercavano di affrontare unite un viaggio che non avevano mai immaginato di dover fare.
Vladimir Putin l'aveva definita operazione speciale, ha diffidato i giornalisti russi a chiamarla guerra. Per stringere la morsa ancora di più sui giornalisti, il Cremlino ha voluto una legge che modifica il codice penale per contenere la diffusione dei cosiddetti fake news sulle operazioni dell'esercito. In base alla gravità del reato sono previste multe anche alla prigione, si rischiano fino a 15 anni di carcere. Molti allora hanno scelto l'esilio, ad esempio Irina Babloyan di Eco Mosca. La radio è stata chiusa il 3 marzo per i suoi servizi sull'invasione dell'Ucraina.
It was not a plan at all. And
Non era assolutamente un viaggio pianificato. Ho deciso di trasferirmi venerdì quando hanno semplicemente ucciso la mia radio. Ho preso un biglietto e nella notte ho preso un volo per l'Armenia e poi per la Georgia. Non era pianificato, era semplicemente pericoloso e quindi sono qui e non ho idea di quanto a lungo dovrò starci.
I have no idea how long I'm going to be here, but now I'm here.
Posso chiederti cosa è successo alla radio in cui lavoravi?
In August will be 32 years how a radio station is working in Russia.
In agosto sarebbero stati 32 anni dalla nascita della nostra radio. Io lavoro lì, lavoravo lì. Ora devo usare il passato. Lavoravo lì da 17 anni. Il governo russo ha emanato una nuova legge che rende assolutamente impossibile lavorare. Una legge speciale di censura, secondo la quale, come giornalista, puoi trasmettere solo informazioni ufficiali. E basta. Non possiamo fare domande, non possiamo parlare con i giornalisti sul campo, e specialmente per la trasmissione che conducevo io, che erano 4 ore al mattino, durante le quali mi collegavo con i giornalisti in Ucraina, ministri ucraini, anche persone vicine al presidente Zelensky, e ora non possiamo assolutamente più farlo. Martedì scorso hanno bloccato il nostro sito e le frequenze radio. Avevamo ancora il nostro canale YouTube e trasmettevamo lì, ma venerdì ci hanno chiuso anche il canale YouTube.
But we had a YouTube. But on Friday, Gazprom Media decided to block everything.
Questo perché usavate informazioni indipendenti per raccontare la guerra, giusto?
Yeah, exactly. You know, it's like for me.
Per me è impossibile. Ti senti stupido e ti vergogni di non poter dire che è una guerra. Devi dire che è un'operazione militare speciale. Ci si sente così male. Quindi non l'abbiamo fatto, l'abbiamo chiamata guerra. Quello che rischiavamo era prima di tutto 15 anni di carcere e una multa di 5 milioni di rubli. Anche se ora, dicevamo tra noi scherzando, equivalgono a carta igienica. Non puoi dire niente, puoi solo aprire il sito del governo e leggere quello che c'è scritto lì e basta. Hanno ucciso il giornalismo in Russia. Non ho idea di che cosa studieranno i giovani all'università di giornalismo.
I have no idea what students gonna do in university who are studying journalism.
Credi che ci sia ancora speranza per un giornalismo libero in Russia?
I really hope so because I really want to come back. I love my job. I love this profession and I was working 17 years in it.
Lo spero veramente tanto perché voglio davvero tornare a casa. Amo il mio lavoro, l'ho fatto per 17 anni ed eravamo i più ascoltati a Mosca e nelle ultime settimane tra i più ascoltati in tutta la Russia e vorrei davvero continuare a farlo. Spero davvero che un giorno ci sia spazio per farlo, ma adesso è impossibile. Qualcuno potrebbe dire che siamo semplicemente spaventati. Eh sì, io ho paura. Non voglio andare in prigione perché dico la verità. Ci sono già così tante persone in carcere in Russia perché dicevano la verità. Ho paura. E ho paura per la mia famiglia. Qualche settimana fa, durante la mia trasmissione, mentre parlavo della guerra, qualcuno ha chiamato al mio numero di casa, dove ci sono i miei genitori, e li ha minacciati a causa mia.
Someone called on my home phone. Not on my mobile phone, on my home phone, where my parents and said some bad words like to scare them because of me.
Chiudiamo questo speciale con una iniziativa di Esteri ai tempi, cioè quella di far raccontare a stagisti, ai giovani giornalisti, la loro prima guerra. Questo è il racconto di una nostra ex stagista, Andrea Zighetti, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon 2023, sperando che nel nuovo anno ci sia più pace e meno guerre.
Lo scoppio della guerra in Ucraina per me è stato il crollo di una certezza. Ho 21 anni e sono cresciuta con la sicurezza che non avrei visto nessuna guerra. Guardavo alla crisi ucraina preoccupata, ma avevo la convinzione che si sarebbe arrivati alla soluzione. Ho seguito un corso di relazioni internazionali e di legge internazionale, ho studiato accordi per regolare ogni scontro possibile e mille modi per evitare lo scontro armato, ero convinta che bastasse. I governi e le organizzazioni internazionali fanno gli interessi delle persone e la violenza è l'ultima arma, sono questi i principi base. Questo funziona solo sulla carta a livello formale e non è una novità per nessuno, ma è la prima volta che gli eventi mi sbattono questa realtà addosso con tanta foga e che guardo al mondo che mi aspetta e vedo questo gran casino. Certo, il Covid aveva fatto la sua parte nell'incupire il futuro, ma quello era un nemico comune, da combattere tutti insieme, stando a casa e imparando il rispetto verso gli altri. Ora non è così. Il nemico non si combatte con la mascherina, ma con le armi. Russi e ucraini di quella generazione cresciuta nella globalizzazione più totale, che non vede i confini, che parla italiano tanto quanto parla inglese, ora hanno le armi in mano. Per fermare questa guerra non dobbiamo rispettare gli altri ma attaccarli, con le armi o con le sanzioni. Non si combatte più il Covid ma le persone, e per me questo è inconcepibile. Se questa guerra ha fatto riemergere la compassione per gli ucraini che scappano, ha anche alimentato la diffidenza, a volte l'odio per i cittadini russi, e diversi episodi al confine ci hanno ricordato il razzismo che c'è verso le persone di origine non europea. Pensavo che il mondo stesse andando in una direzione di unità, ora non ne sono più sicura. C'è già tanta divisione tra Russia e Occidente, tra chi vorrebbe mettere l'elmetto e i pacifisti, tra chi vorrebbe l'Ucraina nella NATO e chi no. L'Europa si mostra unita di fronte a questa crisi, ha messo da parte per un po' gli scontri interni, ma prima o poi i nodi verranno al pettine. E più la guerra va avanti, più sembra che le divisioni aumentino. All'inizio del coronavirus cantavamo dalla finestra, andrà tutto bene, ne usciremo migliori. Sappiamo che non è andata così. Da una guerra non si può uscire migliori. Temo ne uscirà solo un mondo più frammentato e diffidente. Sicuramente più spaventato, di nuovo consapevole che a separarci da un conflitto potenzialmente nucleare è soltanto un equilibrio molto instabile.